Sì, buongiorno. Qualche settimana fa abbiamo incominciato il percorso per esplorare quello che è il credo, no? Degli antichi cristiani. E abbiamo incominciato a studiare la prima affermazione, se vi ricordate, la prima affermazione di questo credo. Il credo è un documento che incominciava a circolare nelle chiese tra il III e il IV secolo. E cos'era in pratica? Qual era la funzione di un credo di quel tipo, di una sintesi di quel tipo? Io credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il cui fu concepito di Spirito Santo, nacque e così via. Qual era la funzione di un credo di questo tipo? La funzione di un credo di questo tipo era ed è ancora per noi oggi importante. Allora io oggi volevo fare un breve richiamo del perché il credo, sapere, avere dei contenuti nella fede è importante, cosa ci può dire in specifico l'affermazione che poi guarderemo oggi nel dettaglio. Credo in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito da Spirito Santo. Perché il credo è importante? Perché il credo è importante e non ci basta la Bibbia, come alcuni dicono, non è che la Bibbia non sia sufficiente, la Bibbia è più che sufficiente. Il punto è che il credo, no? La dottrina, il contenuto della tua fede formalizzato, dettagliato, è importante perché permette di navigare la fede. Quando tu ti inoltri, quando tu vai, quando tu navighi, quando tu devi andare in una certa destinazione, la cosa che ti necessita non è una mappa uno a uno, la cosa che è importante per te è ottenere, è in qualche modo una mappa che ti indichi il cammino, ti segnali le cose importanti. Poi è vero, tu magari puoi fermarti ad un certo punto e puoi incominciare ad esplorare cosa c'è attorno a quella mappa. Il credo, la dottrina cristiana è esattamente questo. È una mappa, una sintesi della fede, no, che sottomessa all'autorità della Bibbia ci permette di navigare la vita in modo sicuro. E sapete, è molto meglio che i cristiani dicano in modo chiaro quello che credono, piuttosto che simularlo. Oggi va di moda una frase: tutto ciò di cui tu hai bisogno è l'amore. È vero? Sì, ma noi abbiamo bisogno molto più che dell'amore, noi abbiamo bisogno della verità. E il Signore Gesù Cristo, il suo ministero, la sua vocazione, quello che lui ha fatto, non è soltanto una manifestazione dell'amore di Dio, lo è sicuramente, ma più che altro lui ha vissuto, lui ha fatto, lui ha agito, lui ha proclamato, lui ha annunciato, lui è morto per la verità. Non c'è nulla nel ministero di Gesù Cristo che non abbia un profondo contenuto dottrinale. L'incarnazione, il suo ministero, il suo essere senza peccato, il suo essere perfettamente uomo e perfettamente Dio, la morte in croce, il significato della croce, la grazia, la resurrezione, la tomba vuota, l'ascensione, l'opera dello Spirito Santo, tutte queste verità non sono verità che tu puoi improvvisare, sono verità che hanno un profondo contenuto dottrinale e i cristiani devono assorbire questo contenuto, devono farlo proprio se vogliono crescere nella fede. Allora, quando qualcuno ti dirà tutto ciò di cui abbiamo bisogno è l'amore, tu dirai no, il mio maestro mi ha insegnato che tutto ciò di cui io ho bisogno è la verità, è tutta la verità. Per questo il credo è importante. E per questo è importante anche esplorare un credo dei primi secoli, perché ci fa capire come i primi cristiani, tra il III e il IV secolo, già incominciavano a pensare, a formalizzare la loro fede. Ora sapete, ci sono due possibilità qui. O tu dici, o noi come Chiesa diciamo in modo chiaro quello che crediamo, qual è il contenuto della nostra fede, lo esplicitiamo, lo rendiamo pubblico e diciamo: noi questi siamo, questo crediamo, potete verificare, potete controllare, potete confrontare con la Scrittura quello che noi affermiamo. E potete, quindi noi possiamo, e siamo responsabili davanti al mondo e davanti agli altri cristiani di ciò che crediamo, siamo trasparenti nella nostra fede? Oppure puoi dire, no, il mio credo è una cosa intima, non è soggetto a nessuno scrutinio, non è verificabile da nessuno perché è una cosa mia, privata, personale, incomunicabile. Cosa sceglieresti? Cosa ci invita la Bibbia a fare? La Bibbia ci invita a essere chiari, trasparenti, responsabili con la nostra fede. E questo è il credo, questo fa la dottrina. Non è, capite, non è un messaggio per qualcuno che ha un po' il pallino, no, di mettere i puntini su lei. No, è vitale per ogni cristiano. Ma Pippo, perché? Lo abbiamo già visto, perché la dottrina non è di moda oggi? Perché esiste sempre più, in modo più rampante, un cristianesimo poco dottrinale, poco teologico? Perché esiste sempre in modo più preoccupante, fatemelo dire, un cristianesimo senza Cristo? Ve lo dico io perché. La prima, perché siamo tutti bombardati da una moda culturale dei nostri giorni. Questa moda culturale ci dice che ciò che è nuovo è migliore di ciò che è vecchio. Cioè le innovazioni sono continue e pensiamo che una cosa che si fa oggi debba essere sicuramente migliore di una cosa che si diceva o si faceva ieri. Però se tu applichi questo modo di pensare alla Bibbia, alla fede, arriverai subito in una situazione fallimentare, perché nella Bibbia, nella fede, non c'è mai l'invito a innovare, a essere creativi nella fede. No, nella fede c'è sempre l'invito a ritornare ai sentieri antichi, alla fede tramandata una volta per tutti. Dubita. Sii scettico da qualcuno che ti dice ho una nuova rivelazione, ho una nuova innovazione, c'è qualcosa di nuovo nella fede cristiana che ho scoperto. No, no. La nostra scoperta è ritornare all'origine, alla fonte, alla fede che una volta per tutte è stata data al popolo di Dio. E la prima tentazione è questa, che noi siamo, come dire, sfiduciamo il passato. Ma non funziona così con Gesù. Ma poi non c'è soltanto questo, cioè abbiamo sfiducia anche nelle parole. Noi siamo in una società, in un'epoca che in qualche modo ci dice questo. Più che le verità, più che i contenuti della verità, quello che è importante è la tua impressione, la tua sensazione, la tua emozione. E noi siamo cresciuti, e spesso siamo circondati da tanti stimoli che ci dicono non è importante quello che tu credi, è importante quello che tu senti. Incominciamo ad avere sfiducia nella verità di Dio. Perché il nostro cuore è malvagio, profondamente malvagio, e i nostri sentimenti sono impazziscono con una facilità estrema, e le neuroscienze oggi ci dicono che noi tutti siamo, che, come dire, gente, uomini e donne con delle emozioni sane. E sfiduciamo il credo, sfiduciamo la dottrina. Poi c'è un'altra cosa perché ci fa allontanare dalla dottrina. Sapete qual è? Non è soltanto, come dire, la ricerca dell'innovazione o dell'emozione. Un'altra cosa che ci fa allontanare dalla verità è il pragmatismo. Noi vogliamo tutto e subito. Per cui io ti parlo della Trinità, ti parlo della verità del Vangelo. E spesso la nostra tentazione malvagia, sapete qual è? Ma che mi serve ora? E adesso cosa significa immediatamente questa cosa per me? Questo è un pragmatismo pericoloso. Cioè, voglio che le cose funzionino subito. Siamo, come dire, bombardati da Google, da YouTube. Vogliamo, ricerchiamo subito. Deve esserci qualcosa di immediato, un riscontro estemporaneo a quello che è il nostro bisogno. La verità, invece, è più come il percorso slow. Calmati, digerisci, coltiva una prospettiva eterna, non istantanea della tua vita. Amici, e poi c'è, come dire, il sospetto delle istituzioni. Non vi hanno mai detto una cosa, forse, l'abbiamo sentito, no? La Chiesa non è un'istituzione, è un organismo, è vero? Ma fratelli, grazie a Dio per le istituzioni. Grazie al cielo che Dio conserva ancora oggi una dimensione istituzionale anche nel popolo di Dio. E le istituzioni vanno conservate, preservate. Immagina cosa sarebbe la nostra società senza istituzioni. Immagina cosa sarebbe la storia del cristianesimo, la storia della fede senza sane e potenti istituzioni. Sarebbe un fallimento. Noi dobbiamo lottare affinché le buone istituzioni siano protette e conservate. Cos'è questa cosa che ci fa vivere noi in modo disordinato sull'onda dei sentimenti? E poi l'ultima cosa che ci fa allontanare dal credo e dalla dottrina, sai qual è? È che purtroppo abbiamo conosciuto e conosciamo tutti delle persone che usano la dottrina e il credo per dividere. Ma la verità di Dio non divide mai, unisce. La verità di Dio è soprattutto costruttiva, edifica. Prima, subito dopo aver smantellato le bugie. Come fai ad adorare Dio se non conosci chi è Dio? Come fai a camminare nella via del Signore se non sai cos'è che stai adorando? Come fai a leggere la Bibbia senza capire quello che la Bibbia sta dicendo? Cosa dirai ai tuoi figli? Quale verità trasmetterai alle generazioni future se tu stesso non hai chiaro cos'è la verità? Ecco perché il credo è importante. Non è la formuletta magica. Sempre sottomesso alla Bibbia, sempre giudicato dalla Bibbia. Il credo o l'apostolico, il credo della nostra confessione di fede, sono strumenti che il Signore ci dà per navigare la vita. E noi dobbiamo, come dire, affrontare la nostra fede in questa direzione. E oggi guardiamo il secondo punto. Il secondo punto del credo, il secondo punto è molto semplice, lo abbiamo già visto in Ebrei 12. Credo in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore. Poche frasi, poche parole, con una potenza estrema. Secolo scorso un pastore usò questa immagine che adesso vi comunico, che mi ha colpito molto, che mi ha provocato molto. E lui dice, cosa diventerebbero le nostre città? Se fossero date completamente in mano a Satana. Cosa diventerebbe la nostra società se fosse completamente lasciata sotto il dominio del diavolo? Molti pensano, ci sarebbe violenza, ci sarebbe grande pornografia, le relazioni, no, si comincerebbero a sfasciare tutte, ci sarebbero, no, tanta povertà, le persone, non ci sarebbe più sicurezza nelle strade, le chiese sarebbero vuote, i cristiani maltrattati, i bambini violentati e deturpati. Sarebbe questa una società controllata da Satana? Forse. O forse, lui dice, potrebbe prendere anche un'altra forma. Potrebbero essere delle città ordinate, delle città sicure, dove tutti sono felici, col sorriso sulle labbra, dove ognuno, come dire, è contento della sua vita, dove le chiese stesse sono piene, dove c'è tanto lavoro, dove c'è tanto benessere, tanto ordine sociale e benessere spirituale, dove le chiese sono piene e i cristiani sono tenuti in grande considerazione. Ma sarebbe una città dove non ci sarebbe una chiesa, dove si predica Gesù Cristo, il Signore della Bibbia. Amici, mi ha provocato questa cosa, perché davvero l'opera del maligno è quello di distoglierci lo sguardo da Gesù Cristo e di farci preoccupare su qualcos'altro, di non concentrarci più su Gesù Cristo, di non fissare più il nostro sguardo, di fare in modo che le nostre chiese siano piene non perché si predica il Gesù della Bibbia, il Signore della storia, Gesù il Cristo, l'unico, l'unigenito figlio di Dio, ma perché in qualche modo incominciamo a ricercare lo spirito, l'emozione, o la guarigione, o il miracolo, o la relazione. Dove ricerchiamo un cristianesimo senza Cristo. Signore, ci liberi. E allora il tentativo di questa mattina è quello invece di ritornare, di rifissare, rimetterci gli occhiali del Signore e dire: Signore, io voglio fissare il mio sguardo su Gesù Cristo. No, sul termine centrale in tutta, sulla figura centrale in tutta la Bibbia, sulla persona che dalla Genesi all'Apocalisse determina la verità di Dio. Io credo in Gesù Cristo, il suo unico figlio, il nostro Signore. Se nella prima sentenza del credo erano state spazzate via tutte le tendenze panteistiche, no? Io perché credo nel creatore del cielo e della terra, quindi non è vero che il mondo è frutto di un'emanazione naturale, di chissà quale divinità. Qui adesso lo scontro è molto più forte. Io credo in Gesù Cristo, l'unico figlio di Dio. E questo, anche nel nostro mondo contemporaneo, va a scontrarsi non soltanto con gli atei, ma col giudaismo, con l'islamismo, con tante fedi, con tante ideologie, o anche con tante persone nella nostra società che pensano che Gesù Cristo sia soltanto un esempio morale, un buon esempio, qualcuno da seguire per la sua bontà morale. No, qua il credo ci ricorda invece che il fondamento della fede cristiana ha una pretesa unica. Lui è Gesù Cristo, il Signore, il Figlio di Dio. Pippo, cosa significa tutto questo? Vabbè, significa alcune cose. Lui è Gesù, ci dice il testo. Sai cosa significa Gesù? Gesù significa Yeshua salva, Giosuè salva, Dio è il Salvatore. Gesù è il nome proprio di questa figura che è centrale in tutta la Bibbia. Questo Gesù è una figura storica, è vissuta nella storia, nel tempo e nello spazio. È nato fisicamente da Maria di Nazareth, concepito dallo Spirito, ed è lui è stato un ex carpentiere, un falegname giudeo che ha lavorato per molti anni della sua vita e che negli ultimi 3 anni ha esercitato come facevano molti rabbi, andava in giro ad annunciare la verità di Dio, però lui lo ha fatto in modo unico. Lui è colui che è stato messo a morte dalle autorità romane nel 30 dopo Cristo, no? E i 4 Vangeli ci dicono con cura, con dettaglio, chi davvero lui è stato. Lui è Gesù. Non è un'invenzione storica, non è una fiction, non è il personaggio di un film, lui è Gesù. E questo Gesù, ci dice il credo, è Gesù Cristo. Sai cosa significa Cristo? Significa l'unto, il Messia. E non è il cognome, non è come dire Giuseppe Rizza è Gesù Cristo, no, Cristo è in qualche modo il suo titolo, è ciò che dichiara, la sua funzione. Lui è Cristo, lui, questo è il suo ufficio, lui è colui che è il Messia, lui è il Salvatore che Dio stesso ha dichiarato, ha preparato, ha destinato per la salvezza del suo popolo. E questo Messia regnerà su ogni autorità. Lui è il Cristo perché ha un ruolo decisivo nella storia. Lui è l'unto di Dio. Senza di lui non ci può essere niente e nessuno. E i cristiani all'inizio dichiaravano proprio questo: colui che voi avete rigettato, colui che avete rifiutato, colui che pensavate di aver messo a morte, di aver ucciso, di aver buttato nel dimenticatoio, Atti 2, Atti 3, Atti 13, colui, eccetera, eccetera, questa persona, Dio lo ha fatto Cristo, è il suo Messia, lui è il Figlio di Dio, e giudicherà i vivi e i morti. Romani 14, verso 9. A questo possiamo prenderlo. Romani 14 verso 9 dice esattamente questo. Gesù è centrale nel piano di Dio. Romani 14 verso 9. Poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore sia dei morti sia dei viventi. Gesù è il Signore, sia dei morti sia dei viventi. Lui è il Cristo, Lui è il Messia, Lui è il liberatore promesso da Dio. È l'unico, non ce ne sono altri. Gandhi, grandi personaggi, i profeti, gli uomini, Maometto, no, le grandi figure storiche, le grandi sensibilità, no, che la storia delle religioni ha prodotto, sono nulla al suo confronto. Lui è il Messia. Credo in Gesù Cristo, il suo nome è al di sopra di ogni altro nome. E Filippesi ci dice che ogni ginocchio si piegherà per riconoscere la sua autorità. Lui è Gesù Cristo, Lui è il centro, il fondamento della nostra fede, della nostra vita. E questo Gesù Cristo, la Bibbia dice che svolge tre ruoli contemporaneamente. Lui è Gesù Cristo ed è un profeta, un sacerdote e un re. Lui è un profeta nel senso che trasmette la rivelazione di Dio, la parola di Dio a noi. Cosa significa, Pippo? Significa che io e te siamo ignoranti, siamo profondamente ignoranti sulle vie della salvezza, a meno che Dio non le rivela. E come ce le rivela Dio? Ce le rivela attraverso il suo profeta che è Gesù Cristo. Noi abbiamo bisogno di istruzione, noi abbiamo bisogno di rivelazione, noi abbiamo bisogno di formazione per capire la verità di Dio, per uscire dall'ignoranza spirituale. E come ci arriva questa verità? Non col gratta e vinci, non con l'astrologia, non con gli oroscopi, non con i maghetti, non con le stupidaggini, non con le superstizioni. Questa verità di Dio ci arriva attraverso Gesù Cristo. Lui è il profeta di Dio, Lui è il Messia che rivela, il profeta per eccellenza. Però Lui non è solo il profeta, ci dice la Bibbia, Lui è anche il sacerdote, Lui è il sommo sacerdote. Vuol dire che io e Dio abbiamo una relazione distorta a motivo della mia corruzione, del mio peccato, della mia ribellione, e questa relazione può essere ricostruita, sistemata, guarita, curata soltanto da Dio stesso. E Lui è colui che ha fatto il ponte, che ha riconciliato, che riconcilia me e Dio, te e Dio. Vuoi avere un rapporto con Dio? Vuoi avere una relazione con Dio? Non devi scalare le vette della spiritualità umana, no, devi avere un rapporto, una fede rivolta, riposata su Gesù Cristo. Lui è il sommo sacerdote e Lui è anche il re, non è solo il profeta, non è solo il re, non è solo il sacerdote, Lui è anche il re, vuol dire che è colui che governa su ogni cosa. Lui ha autorità per governare su ogni aspetto della mia e della tua vita. Lui ha l'autorità di guidarci e proteggerci e fortificarci. Lui negli affari della vita può davvero indirizzarci in modo sicuro. Conosci tu Gesù Cristo? Conosci questo Gesù? Conosci il Gesù del credo, il Gesù della Bibbia? Lo hai incontrato? Hai incontrato Gesù, Dio che salva, il Messia, l'unico Messia? È Lui determinante per la tua vita? È Lui, questo Gesù, è il Signore, il Figlio di Dio. Quest'uomo che è nato da Maria Vergine, ci dice la Bibbia, quest'uomo è in realtà vero uomo e vero Dio. In Lui abita pienamente tutta la divinità. Sì, in Lui c'è davvero la pienezza di Dio, la parola di Dio è diventata carne ed abitato nel nostro mezzo. Giovanni 1, verso 14. Il Signore è quest'uomo, è davvero Dio. Amici, è anche il tuo Signore? Non è soltanto il Signore della storia, no? Quando noi cantiamo Gesù mio Signore, o tu sei il Signore, o lode all'Altissimo, è Lui davvero il mio Altissimo, il Signore che sta governando la mia esistenza malgrado le difficoltà e i problemi che posso incontrare. E quest'uomo è il suo unigenito figlio, il suo unico figlio. E quando la Bibbia dice unico figlio, lo dice come dire, con lo stesso stile che un padre ha. Non so se avete mai incontrato dei genitori di figli unici, sì, no? E spesso, no, a volte, quando magari il figlio non c'è, è il mio unico figlio. C'è questa gioia, c'è questo, no, questo pregio. Bene, quando la Bibbia dice, è il mio unico figlio, quando Dio stesso al battesimo dice questo è il figlio mio amato, lo sta dicendo, no, con pregio, con gioia, lui è il mio unico figlio, ci tengo particolarmente, lui è il figlio che è stato, è il mio stesso cuore, dice Dio. Vuoi conoscere Dio? Devi conoscere Gesù? Se tu conosci Gesù, hai conosciuto il vero e unico Dio. E questo ci dice il credo. Quest'uomo è veramente pienamente Dio. Lui è, ci dice il testo, no? Che tutti quelli che onorano il figlio onorano il padre. E chi conosce il padre, per arrivare al padre, bisogna passare attraverso il figlio. C'è un'unica via. Una. Non ce ne sono tante. Non ci sono alternative. Non ci sono strade che devono essere ancora scoperte. Gesù stesso dice, nessuno conosce il Padre se non il Figlio. È colui a cui il Figlio ha voluto rivelarlo. Matteo 11. Amici, questo è il cuore della fede. Essere cristiani significa credere in Gesù Cristo. E credere in Gesù Cristo significa abbracciare la pienezza della sua persona, sottomettersi a Lui, Lui che è stato, Lui che è il Figlio di Dio, Lui che è l'unigenito, Lui che è stato, no, Lui che è, ci dice il credo, eternamente generato, cioè Dio lo considera, è sempre stato alla presenza di Dio. Lui che è veramente uomo, che è veramente Dio, Lui che è la parola che è diventata carne, Lui che è Dio per l'uomo e l'uomo per Dio. Certo, c'è un mistero qui. Quando ci andiamo ad addentrare all'interno della verità della Trinità dobbiamo bloccarci, perché davvero lì dobbiamo soltanto inginocchiarci e accettare quello che la parola ci dice. Non possiamo comprendere. No, non possiamo comprendere pienamente, ma sappiamo che Dio è uno e trino, che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, e che Gesù Cristo è colui che ci permette di arrivare al Padre. Dopo dobbiamo soltanto inginocchiarci e fermarci. E la Bibbia ci dice anche che questo Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lui non cambia, le circostanze cambiano. I contesti cambiano, la tua vita cambia, in peggio o in meglio. Gesù? No. Su cosa vuoi fondare la tua vita? Qual è la roccia della tua esistenza? Vogliamo ancora provare a camminare sui pantani fangosi? Vogliamo stabilirci sulla vera roccia che è Gesù Cristo? E se noi facciamo questo, ci saranno alcune conseguenze. Ci saranno alcune conseguenze. Vorrei leggere Filippesi 2. Prendete con me Filippesi 2. Dal verso 9 al verso 11. Filippesi 2, dal verso 9 al verso 11. Sta parlando di Gesù Cristo, eh? Quindi Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Segnatelo questo verso, perché questo è il tuo destino, che ti piaccia o no. Questo è il tuo destino, questo è il mio e il tuo destino. Ogni ginocchio si piegherà a confessare Gesù Cristo. E amici, è da questa verità noi dobbiamo comprendere una cosa, che dobbiamo maturare una convinzione forte nella nostra vita, dobbiamo crescere nella convinzione di chi è Gesù Cristo per noi e dobbiamo anche impegnarci sempre di più per Lui e con Lui. Non possiamo essere apatici, comodi o rilassati con Gesù Cristo. Non si può. Non si può. Paolo usa la Bibbia usa nella versione dei 70, che è la versione greca, per Dio il termine kurios. E in tutta la Bibbia questo kurios significa Signore. Per 6156 volte, no, si riferisce a Dio. Nel Nuovo Testamento, kurios, per più di 700 volte, si riferisce a Gesù Cristo. Lui è kurios, il Signore. È l'unico. Cosa c'è scritto qua Paolo? Che ogni ginocchio si piegherà, è vero? Ma sai da dove prende questo verso Paolo? Paolo non se l'ha inventato, lo prende da un verso che si trova in Isaia 45. E questo verso in Isaia 45 era riferito a Dio. Isaia 45, verso 23. Per me stesso io l'ho giurato, è uscita dalla mia bocca una parola di giustizia e non sarà revocata. Ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ogni lingua mi presterà giuramento. Qui è Yahweh che parla e dice questo è quello che succederà. E qui Paolo dice sì, ma questo non succederà per Yahweh, ma succederà per Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è pienamente Dio, è pienamente uomo. Lui è il Signore, no? Amici, allora quali sono le conseguenze? Cinque conseguenze, forse sei, veloci, non vi trattengo. La prima conseguenza è che la nostra mente deve essere sottomessa a Lui. La nostra mente, la nostra torre di controllo, la mente per il cristiano è quello che è la torre di controllo per un aeroporto. Capite? Gestisce un po' il traffico dei pensieri, delle emozioni, delle situazioni. La mente, la nostra mente deve essere sottomessa a Lui. Noi dobbiamo soggiogarci, sottometterci alla Sua autorità. Prendete su di me il mio giogo, dice il Signore, che è, com'è il giogo del Signore? È leggero, è dolce. È sicuro, però dobbiamo sottometterci a Lui, dobbiamo stare ai piedi del Signore come Maria di Betania, che era lì ad ascoltare il Signore. Prima cosa, la prima conseguenza, se Gesù è veramente il Signore, la tua mente deve essere sottomessa a Lui, la tua torre di controllo non può essere gestita da qualche altra cosa. Quindi la prima conseguenza è questa, ma la seconda conseguenza è di tipo morale. Se Gesù è davvero il Signore, allora malgrado il relativismo, la confusione morale dei nostri giorni, tu devi obbedire ai Suoi comandamenti. Giovanni 14, verso 21, chi mi ama obbedisce ai miei comandamenti. Se Gesù è il Signore, Lui ha diritto di dirci come dobbiamo vivere. Se Lui è il Signore, anche Lui ha diritto di dirci non solo come dobbiamo vivere, ma come dobbiamo costruire la nostra vita. Qual è la nostra vocazione? Ora, amici, no? Tutti noi abbiamo una vocazione. Non esistono cristiani senza vocazione. No, qualcuno è chiamato a fare il pastore, il missionario, andare in giro, ad aiutare gli altri, a essere, no? Ognuno di noi ha una vocazione. Ogni cristiano deve essere impegnato nel ministero. Non esistono cristiani senza vocazione. E la Bibbia è chiara, quando parla di diaconia la Bibbia parla esattamente di questo. È un termine che si usa però, per molte cose. Romani 13 ci parla dei magistrati. Uno dice, ma i magistrati cosa hanno a che fare con l'opera di Dio? Eppure Paolo dice in Romani 13, i magistrati sono ministri di Dio. Cioè vuol dire che anche nella professione secolare, nel lavoro di tutti i giorni, se tu lo fai con rispetto, come dire, sottomesso alla volontà di Dio, tu puoi essere un suo ministro. E in Atti 6 c'era una discussione, perché a volte c'erano, come dire, con gli apostoli che erano impegnati in troppe cose, non solo nella predicazione, nella formazione della parola di Dio, ma anche nella mensa per i poveri. Allora Atti 6 ci dice, no, questo ministero deve essere differenziato, c'è qualcuno che si deve occupare del servizio pratico e qualcuno che deve preoccuparsi dell'annuncio della parola di Dio, no? Cioè, non ci può essere nulla, non ci può essere nulla che può impedirci da vivere in questa prospettiva. Tu e Dio siamo ministri di Dio, in base alla sua chiamata. E la sua chiamata è per tutto il popolo di Dio. Non esistono cristiani spettatori, non esiste, capite? Non esiste la possibilità per un cristiano di essere un recettore passivo, dell'opera così. No, tu sei coinvolto. Dio ti vuole impegnato nella diaconia, nel ministero, nel servizio. Metti in gioco i tuoi talenti e i tuoi doni per l'opera di Dio. Non sprecare la tua vita. C'è anche una conseguenza sociale, non soltanto vocazionale, perché se Gesù è il Signore, allora Lui vuol dire che in qualche modo ha diritto. La sua autorità deve estendersi su tutta la società. Oggi non lo vediamo, ma arriverà un giorno in cui l'autorità di Gesù Cristo sarà riconosciuta pubblicamente in ogni dimensione. Sapete, i giudei hanno accusato Gesù di offesa religiosa, di blasfemia, e per questo per i giudei è stato messo a morte, mentre per i romani lui è stato messo a morte perché la sua era un'offesa politica, perché si dichiarava re dei giudei. Amici, Gesù ha autorità su ogni governo, su ogni situazione politica, su ogni fatto della storia, su ogni configurazione sociale, no? Lui è colui che è sovrano anche in questo momento turbolento. E la Bibbia ci dice che i cristiani devono obbedire alle autorità fino a quanto l'obbedienza all'autorità non contraddice la parola di Dio o la volontà di Dio. Per questo, no? Abbiamo, no, anche nel nostro mezzo, fratelli che arrivano qua. Non perché non hanno rispettato le autorità del loro posto, ma perché c'è un momento in cui esiste, la possibilità di dire no, Dio vuole altrimenti. E poi c'è una dimensione globale. Io non so, io a volte mi preoccupo, amici. Vedo, leggo i giornali, vedo quello che sta succedendo nei nostri mari vicini, anche stamattina leggevo. Un barcone con 700 persone, 700 persone disperse al largo della Libia. Chissà cosa ne sarà di loro. È davvero una tragedia immane, senza se e senza ma. Vedo questi scenari, vedo quello che sta succedendo con l'ISIS, no? In Siria, in Iraq. Vedo questa primavera araba che si è rivelata un grande bluff, dove adesso i cristiani sono peggio di prima. No, vedo anche il nostro mondo, la nostra società, dove in qualche modo è davvero, come diceva Stefano la settimana scorsa, anestetizzata, no, autistica, non pensa che a se stessa, non c'è una chiusura verso Dio, stiamo diventando sempre più freddi. No, guardiamo tutti questi scenari, vedo anche nel nostro mezzo le crisi, i fallimenti, le criticità, la precarietà, la vulnerabilità che ci caratterizza. E allora sarei quasi tentato a scoraggiarmi. Però, se io confesso la fede della Bibbia, io credo in Gesù Cristo, il Signore. Questo vuol dire che non ci sarà nessun ginocchio. Questo vuol dire che non ci sarà nessuna situazione. Questo vuol dire che io posso dire agli amici buddisti, islamici, marxisti, atei, secolari, senza offese e senza saccenza, guardate, no, non è che Gesù è più grande, Gesù è l'unico che può salvare. è l'unico che può salvarti. Lui è l'unica via, è l'unica via di uscita. E la nostra missione è proprio questa, amici. Avvicinare il nostro mondo un po' confuso, un po' disperato e dire Gesù è l'unica via. Quali sono i tuoi problemi? Forse non ci sono vie di fuga. Gesù è l'unica via. Gesù è l'unica via per la tua vita personale, per la tua vita sociale, per le tue relazioni. Gesù è l'unica via per la dimensione politica, per la dimensione globale. Gesù è l'unico. Non ce ne sono altri? Non ce ne sono altri. Amici, ogni ginocchio si piegherà. Allora, questa mattina, io ti invito a fare tua questa affermazione. Io credo in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore. Lui è il Signore dei Signori. Affidati a Lui, affidati a Lui senza problemi e vedrai la differenza che Lui farà nella tua vita e nella nostra vita. Sarà una differenza eterna. Abbassiamo il nostro capo. Signore, vogliamo confrontarci con te questa mattina. Vogliamo vivere, Signore, un cristianesimo centrato su Cristo, non sulle emozioni, non sulle impulsività, non sulle, Signore, sulle strategie umane. Signore, vogliamo davvero essere centrati su di te. Vorremmo, Signore, che tu ci aiutassi a essere più impegnati nella missione dell'annunciare la tua sovranità, la tua signoria in ogni aspetto della vita. Io ti prego, Signore, ti prego per il nostro mondo, per i suoi turbamenti, Signore, ma ti prego anche per le nostre vite. Signore, per quante volte ognuno di noi manca, Signore, di bussola, ci sentiamo disorientati, pensiamo di non avere vie di uscite, ti percepiamo distante, Signore, non preoccupato, non vicino a noi. Signore, ti chiedo, Signore, che tu possa aiutarci a riconoscere con convinzione la tua signoria, la tua sovranità. Tu sei Gesù, il Cristo, il Signore, e ogni autorità ti è stata data. Signore, facci essere, Signore, una piccola comunità, una comunità centrata su Gesù Cristo, che annuncia la grandezza di Gesù, le sue perfezioni. Signore, non con arroganza, non, Signore, con manipolazioni, ma con la semplicità. Fai che le nostre vite siano trasformate da questa potenza del Vangelo. Signore, fai che la nostra vita sia davvero, Signore, una manifestazione della signoria e della sovranità di Dio. Facci un popolo impegnato, Signore, a conservare la Tua verità, a vivere nella Tua verità. E fai, Signore, che abbiamo chiara questa prospettiva. Qualunque cosa vediamo attorno a noi, la tua vittoria è sicura. E un giorno, e arriverà un giorno in cui ogni ginocchio, ogni autorità si piegherà e riconoscerà la tua sovranità. Aiutaci, Signore, a essere un popolo della croce. Signore, a dire Gesù è il Signore. Nel tuo nome. Amen.